Un caro saluto a tutti, buongiorno con questo fantastico didgeridoo che accompagnerà la nostra puntata di oggi. E allora, veniamo subito alle vostre domande come ogni venerdì. Vi ringrazio e vi assicuro che piano piano tutte le domande riceveranno la dovuta attenzione. Basta solo avere un po' di pazienza perché mi scrivete in tanti. Vi ricordo il sito accademiaacos.it dove trovate il calendario degli eventi. Molto importante sta diventando sempre di più l'appuntamento del martedì sera, il webinar che mi permette di approfondire molte tematiche che mi sottoponete, leggiamo, commentiamo insieme dei libri e affrontiamo in un modo un pochino più approfondito vari argomenti, anche in termini pratici. Quindi io vi consiglio, se vi fa piacere seguire il mio pensiero, la mia ricerca, la mia condivisione, considerate di frequentare il martedì sera, soprattutto se siete distanti da Terni, che è la città dove io opero per lo più, con conferenze, corsi, seminari, incontri, gruppi di meditazione. Ecco, se siete distanti, magari la soluzione del martedì può essere ideale. Poi vi ricordo che da settembre inizia il nuovo anno accademico sia a Terni, ma anche con dei programmi, diciamo, più personalizzati, particolari, adattati alle varie circostanze. Partirà un anno accademico anche a Verona e a Ragusa. Comunque tutte le date le trovate sul calendario eventi presso il sito oppure seguendomi via Facebook. Io cerco di informare e aggiornare sempre tutti in merito a queste belle possibilità di incontro, ok? Ok, veniamo allora alla domanda di oggi. Un amico mi chiede: stante il fatto che l'anima individuale va formata con un lavoro, qui si riferisce a una serie di concetti che io esprimo in diversi incontri, in diverse conferenze che trovate anche su YouTube, per cui la nostra esperienza spirituale, la nostra anima, che è quell'esperienza vitale che viene proprio distillata dalle emozioni, dai sentimenti, da quello che è l'esperienza umana nell'incarnazione. Ecco, questa anima che rappresenta il valore aggiunto della nostra esperienza animale, umana, fatta di relazioni, di emozioni, di sentimenti, di significati che diamo alle cose, di senso della vita, è, come dire, una energia che va alimentata, che va formata, non è qualche cosa che esiste di per sé, è un potenziale che va riempito, che va espresso, fatto di talenti, di creatività, di scoperta, soprattutto di riscoperta della nostra essenza divina, della nostra coscienza, del nostro spirito, che è essenza spirituale, eterna e immutabile. Sicuramente il nostro spirito fluisce in ogni cosa, origina ogni cosa e si, diciamo, pone come meta di reintegrazione. Quindi lo spirito è, punto, è sempre immutabile, eterno, è il pneuma, è il nous, che in qualche modo viene a rinnovarsi attraverso il logos incarnato. Ma questo logos, questa anima, che dà senso al progetto umano, deve in qualche modo esplicarsi attraverso il libero arbitrio, attraverso la sfida esistenziale. Quindi se lo spirito esiste, sempre esisterà, e è eterno, immutabile e incorruttibile, e ci individua in quanto soggettivizzato attraverso la nostra individualità, attraverso la nostra unicità, quindi scorre attraverso di noi nella nostra incarnazione, è il sé superiore, se vogliamo, no? Quel flusso di coscienza straordinario che ci riporta al tutto. L'anima, d'altro canto, invece, è un'esperienza che va conquistata, che va costruita, ok? Questo è il concetto, per cui la nostra anima è un potenziale che può essere edificato riempito, espresso proprio attraverso la capacità di in qualche modo tradurre, ricondurre l'esperienza umana al trascendente, a un valore superiore, a un disegno molto più ampio rispetto a quello della materialità e dell'esperienza animale di per sé, ok? Che è conflitto, che è sfida, che è contraddizione, che è tutta quella vita ambigua nella quale noi ci gettiamo proprio per essere provati e quindi ritrovare il senso dell'essere, il senso dell'unità attraverso quello che può essere l'esperienza nella molteplicità, nel caos, nell'ignoranza anche come esperienza di prova della nostra capacità di coscienza. A questo punto ecco che l'anima, se noi dirigiamo la nostra volontà esistenziale verso una vita che è realizzazione, che è creazione, che è espressione di sentimento, volontà di verità, giustizia, amore, ecco allora che, senza entrare poi in discorsi moralistici, perché poi quelle sono le strumentalizzazioni religiose dualiste, io sto facendo un discorso molto molto più ampio, quindi un perseguire l'autenticità dell'esperienza costruendo letteralmente la nostra anima. Quindi l'anima è un corpus sottile che raccoglie il distillato dell'esperienza umana quando volta verso un'intuizione trascendente che noi in qualche modo possiamo coltivare dentro di noi, anche se in contraddizione con le leggi della materia e della natura animale, che è conflitto, che è competizione, che è limite nella percezione dei sensi fisici che ci identificano con questa realtà materiale. Ecco, riuscire a vincere questa identificazione così convincente significa emanciparsi dai limiti dell'animalità per dare spazio a quel qualcosa in noi che eternamente fluisce, sul quale possiamo costruire un ponte tra il materiale e lo spirituale, tra l'umano e il divino, tra il relativo e l'assoluto, ok? Questa anima quindi è un qualche cosa che deve crescere attraverso l'esercizio consapevole della nostra vita, della nostra opportunità di percezione e di elaborazione della realtà. Ecco perché dico che l'anima è un potenziale che va espresso, ma che può essere anche perduto nel momento in cui l'essere umano non è riuscito, non è capace, non si dà, non si concede questa possibilità straordinaria che è evoluzione della coscienza e si limita alle dinamiche animali, completamente identificato e stravolto nella illusione della materialità. E allora ecco che l'anima si dissolve, si smarrisce, ok? La vita risulta inconcludente nei termini per i quali è stata congegnata dalla volontà divina, ok? Bene, allora detto questo, lui mi dice, stante il fatto che l'anima individuale va formata con un lavoro in senso gurgefiano, no? È proprio il lavoro, L maiuscolo, il lavoro su di sé. Poi certo che con i termini possiamo giocare, possiamo anche andare ad ammettere che questo lavoro consista anche in una profonda disidentificazione, in un profondo silenzio, in una capacità di assenza rispetto alle illusioni del mondo, quindi è anche un sottrarsi per certi versi a una serie di illusioni per muoversi d'altronde verso un processo creativo reale, autentico, e quindi è fare, può essere anche non fare, è essere, può essere anche non essere. Poi ci sono tutte le varie scuole, le quali talune spingono di più sull'idea del costruire l'anima, altre invece nel liberarla dalle ostruzioni sensoriali ed esperienziali che altrimenti la ottundono, no? Quindi poi abbiamo i vari approcci, quello più orientale, quello più occidentale, però in fondo si tratta della stessa cosa, cioè stiamo perseguendo una libertà, una emancipazione che ci permetta d'altronde di sacralizzare l'esperienza umana, quindi non fuggirla, ma nel ritrovare la nostra essenza reale, spalmarla su quello che è l'esperienza umana per sacralizzare la vita in quanto divina, essa stessa, materiale, ok? Lui comunque mi pone un quesito, questo amico, mi dice, essendo io all'inizio di un cammino di ricerca, per esempio, e di consapevolezza, in caso di un incidente o altro che provochi la morte, sarei perduto? Capisco la pragmaticità di questa domanda, è molto pratico. Lui dice, io se devo esprimere la mia anima, devo avere il tempo di farlo. Metti che mi succede un incidente, cosa succede? Allora, facciamo qualche considerazione ulteriore. Prima di tutto la morte non esiste. Quindi, il problema non è certo la morte fisica. L'anima è un processo che può esplicarsi in vite, fermo restando che idealmente la sua realizzazione dovrebbe, potrebbe coincidere con una sola incarnazione, perché noi abbiamo il potenziale per esaurire la nostra esperienza spirituale e realizzarla pienamente in una incarnazione, quella corrente che è unica, irripetibile, straordinaria di per sé. E a volte la morte è anche il coronamento di questa trasfigurazione. Pensiamo al paradigma cristico, dove la morte è il compimento di un processo metamorfico, ok? Oppure, altrimenti, se noi non siamo capaci di esprimere questo potenziale in una sola vita, ecco che scattano tutta una serie di altri processi, che normalmente fanno riferimento alla teoria della reincarnazione, che insomma, per i quali l'anima continua la sua evoluzione in altre esperienze. Quindi, in realtà, dal punto di vista dell'evoluzione dell'anima, non c'è nessun essere perduti, purché, tuttavia, si sia lavorato abbastanza per creare i presupposti di una continuità di coscienza dopo la morte, altrimenti c'è uno smarrimento inconcludente, non si rintraccia mai un filo conduttore da una vita all'altra che permetta di assistere ad un accumulo esperienziale riconoscibile ed individuabile univocamente. C'è altrimenti una dispersione animica irriconoscibile, per cui tutte le volte si ricomincia da capo, smarriti in frammenti sempre più molteplici, in una dinamica di reincarnazione che è piuttosto inconcludente. Quindi noi dobbiamo comunque riuscire a creare un filo conduttore che ci permetta di lanciare oltre la morte la nostra coscienza. In ogni caso, teniamo conto che esistono leggi, esistono dinamiche spirituali anche, perché comunque la legge del karma, che ha una sua logica, è anche quella che crea delle circostanze che noi magari leggiamo in una chiave limitata, come anche l'incidente, che però tuttavia possono avere delle spiegazioni sul piano karmico. Per esempio, no? Sono tutti esempi che sto cercando di dare. È anche vero che noi non abbiamo tempo da perdere, cioè per quanto ne sappiamo noi dobbiamo voler bene al nostro corpo, alla nostra vita, fare attenzione. Noi è giusto che cerchiamo di preservare la nostra vita fisica, perché è vero che attraverso di essa noi andiamo a costruire il nostro lavoro spirituale. Quindi è anche importante voler bene al proprio corpo, stare in salute, fare prevenzione, curarsi e anche fare attenzione affinché la propria vita sia sufficientemente armonica, equilibrata, ben organizzata, in modo da non incorrere in incidenti per via della fretta, della disattenzione o magari perché un certo desiderio di sballo che è riconducibile ovviamente ad una profonda frustrazione esistenziale, possa provocare poi questi incidenti, queste situazioni. Cioè bisogna anche capire di cosa stiamo parlando, perché devi avere un incidente. Cioè abbiamo un incidente perché spesso siamo o distratti da una vita frenetica che non è più a misura d'uomo, e che è congeniata proprio per disperdere l'uomo nelle sue trame esistenziali del tutto prive di senso, oppure, ecco, perché c'è l'incidente. Quindi bisogna anche capire quali dinamiche ci coinvolgono nella nostra vita di tutti i giorni. E poi ammettiamo anche che noi oggi siamo immersi in una variabile di possibilità tale per cui è vero che spesso possono accadere cose che interrompono un nostro processo di crescita. E lì bisogna fare i conti anche con questa possibilità e quindi si ricomincia da capo. Non è che si è perduti, però si ricomincia da capo. E questo è il risultato di una vita assurda, pseudo-reale, che ci siamo costruiti attorno, che tende a vanificare gli sforzi spirituali, tende a deluderli, tende a neutralizzarli. Questo è il risultato di una civiltà al collasso. Quindi, tante possibilità, tante cose, però non fatevi impressionare troppo dal fenomeno della morte fisica di per sé, perché sul piano del nostro percorso non è un elemento inficiante in senso assoluto, ok? Bene, tante cose, vedete, tante cose emergono sempre grazie alle vostre domande, di cui veramente vi ringrazio. Un altro amico mi dice: l'aureola, chiamato altrimenti settimo chakra. Vabbè, già questo bisogna vedere, perché a volte l'aureola era l'espressione di una santità e quindi non necessariamente riconducibile al settimo chakra, spesso era una rappresentazione dell'aura, in altri casi rappresentava la protezione divina, quindi o un segno distintivo di santità, quindi non è detto che ci sia necessariamente questa corrispondenza tra aureola e settimo chakra. Comunque, vabbè, diamola per buona, intanto sono rappresentazioni. E mi dici: se non ricordo male, alcuni ne parlano e dicono che è un canale che deve restare aperto per entrare in contatto o risonanza con varie entità. Ecco, io su questo mi permetto di aggiungere qualcosa di diverso, cioè il chakra, l'aureola, noi siamo dei canali e siamo fatti per restare aperti in relazione alla realtà che ci circonda, che è fatta di natura, di esseri, di individui, di circostanze, di energie. Quindi noi siamo in relazione con tutto questo, immersi in un ecosistema di forze, di energie, di possibilità. Quindi questo è un canale che deve restare aperto, perché è sua natura essere aperto in quanto canale, che poi deve restare aperto per entrare, come dici tu qui, in contatto o risonanza con varie entità. È possibile, a volte sì, a volte no, poi queste entità possono essere più o meno in sintonia con il processo evolutivo umano, ma è chiaro che se noi dentro di noi non siamo in sintonia con questo processo, entreremo in risonanza con determinate forme pensiero, individui, eventi o entità che allo stesso modo risuonano su questa deviazione, su questa distorsione. Se dentro di noi non siamo allineati con consapevolezza su quello che è la frequenza della vita e dell'evoluzione di coscienza. Quindi il canale è aperto, poi su che cosa andiamo a sintonizzarci dipende dalla nostra motivazione, dalla nostra levatura spirituale, dalla nostra coscienza. Se noi dentro di noi alimentiamo dinamiche egoistiche o conflittuali, egocentriche, ecco, allora entreremo in risonanza con quello che vibra su queste frequenze. Il canale non è che di per sé si seleziona su una frequenza o sull'altra, noi entriamo in relazione con quello che in qualche modo vibra sulle note sulle quali noi stessi vibriamo, ok? Però ecco, non è che dobbiamo cercare il contatto, la risonanza con l'entità, questo accade, ok? Comunque mi dici: per alcuni questo canale deve restare aperto, altri dicono di chiuderlo perché ti succhia energia o altro che adesso non ricordo. Ma chiuderlo, perché chiudere un canale? Non è che chiudendo un canale, ti preservi da quello che comunque dentro di te si muove. La trovo, è come mettere la testa sotto la sabbia. Piuttosto fai in modo che i tuoi canali ben aperti consentano una relazione con la realtà che ti circonda, che tu stesso andrai a determinare per certi versi, e che possa essere una realtà in risonanza con il tuo mondo interiore, in equilibrio, in armonia, volto verso valori di verità, giustizia, luce, amore, evoluzione, coscienza, consapevolezza. Ecco, quindi non è che devi chiudere il canale, perché così ti preservi da vampirismi, da predazioni, ma è una sciocchezza, perché sarebbe come dire. Siccome, che ne so io, siccome sono un cleptomane, allora mi taglio le braccia. Piuttosto cerca di risolvere il problema, piuttosto che tagliarti le braccia, che ragionamenti sono, no? Oppure, ah no, allora siccome sono depresso e in balia di cattivi pensieri, mi faccio fare una lobotomizzazione. Il ragionamento è quello, siccome entro in risonanza con delle brutture che mi vampirizzano, piuttosto che farti chiudere i canali, pensa al fatto che forse sarebbe bene fare un lavoro interiore che ti permetta di non entrare in risonanza con tali entità e tali vampiri, perché i vampiri ce li hai dentro. Questo è il problema. Quindi, semmai fai un lavoro di armonizzazione interiore, disintossicazione interiore, volgiti verso un cammino di crescita, verso valori sani e autentici, di vita, di esistenza, di relazione con gli altri, e allora vedrai che questi canali, anzi, ti permetteranno di risuonare con eventi, persone, situazioni ed eventualmente anche con entità che in qualche modo vibrano su questi valori di evoluzione e di vita e di risveglio, ok? Quindi chiudere i canali non ha senso di per sé, è veramente un nascondere la testa sotto la sabbia, ecco. Anzi, già i canali spesso vengono compromessi e inquinati e intossicati proprio da atti di interferenza molto gravi, come il battesimo, i sacramenti, le varie iniziazioni, le attivazioni New Age. Tutte queste cose che dalla religione fino alle mode della moderna spiritualità contemporanea, che poi di spirituale ha ben poco, noi siamo continuamente interferiti rispetto a quello che è una nostra potenziale coscienza nel determinare una direzione evolutiva con libertà, creatività, esprimendo i nostri talenti, la nostra luce interiore. Noi siamo costantemente interferiti in questo. E per cui, se andiamo anche noi a nostra volta a immaginare di doverci chiudere i canali, perché così, boh, mi chiudo in casa, non esco più, perché così almeno non mi succede niente. Ecco, forse non è proprio quella la direzione più interessante. Poi tu qua mi citi anche dei ricercatori che dicono questo, ecco, secondo me. Io non concordo, ecco, con questa visione, sempre che sia questo che le persone che mi citi vadano a dire in giro. Però, sai, ci sono anche tante persone improvvisate o che magari hanno avuto delle belle intuizioni, ma poi magari, ecco, dovrebbero avere l'umiltà di aspettare un pochino prima di trarre conclusioni affrettate e soprattutto di proporle agli altri, venderle agli altri, propinarle agli altri come verità assolute, perché magari hai capito una cosa, ma c'è ancora un pochino da fare per avere un quadro un pochino più allargato, no? Altrimenti quello che hai capito viene compromesso da una certa arroganza nel pensare di aver capito tutto. No, hai capito qualcosa? Allora, quindi spesso ci sono dei conferenzieri, dei divulgatori che hanno una dialettica straordinaria, una comunicazione bellissima, sono molto carismatici, sono anche delle gran brave persone, però ecco, attenzione perché bisogna ammettere che la ricerca spirituale, esoterica, se vogliamo usare anche questo termine, la ricerca interiore, ecco, è un territorio molto, molto vasto, per cui magari alcune cose le hai individuate, comprese, intuite, ti porterebbero in una direzione di maggior consapevolezza, però attenzione, perché ci sono tante altre cose che magari devono essere considerate prima di trarre conclusioni affrettate. Oggi qualcuno scopre delle cose, traduce dei libri, ipnotizza degli addotti, piuttosto che legge due libri o ha un'esperienza e boom, tutto si riconduce lì, a quella cosa che magari è stata un'intuizione geniale, una ricerca molto ben fatta, però non è che poi tutto gira attorno a quella cosa lì. E perché si è capito tutto, e allora tutto il resto con grandi forzature alla fine viene ricondotto lì, a quello che ormai hai capito, e da lì non ti muovi più, e tutto il resto deve andare lì, no, magari ci sono tante altre cose, quello è un pezzo, però va integrato con una logica che tenga conto delle caratteristiche tipiche della ricerca spirituale, della ricerca esoterica, della ricerca alchemica, di una certa conoscenza che non è una conoscenza mentale dove tutte le cose devono tornare come presumiamo di fare con la nostra attuale scienza razionale, causa-effetto, allora questo è così, quindi quello è colà. Ecco, questi sillogismi logici, l'esoterismo non funziona così. Esige il crollo della mente logica per favorire nuove percezioni, nuove concezioni, nuovi modi di pensare, nuovi modi di essere scienza. Ecco perché la si chiama arte, per esempio l'alchimia, per esempio spesso questa grande opera spirituale che è risveglio, che è evoluzione, che è consapevolezza, è arte più che scienza. Perché si avvale di una sensibilità diversa e superiore, e quindi ecco che non possiamo poi alla fine costringerci all'interno di modi di pensare, di modi di essere propri della nostra attuale fisicità, del nostro attuale modo di pensare, ok? Quindi, senza voler criticare nessuno, però io vorrei che si ammettesse che il viaggio è lungo, ecco, e quindi diamoci anche tempo per poter misurare, soppesare, sentire le cose, ok? Poi c'è un altro amico che mi scrive e mi parla del cosiddetto Monroe Institute, fa riferimento ai libri di Monroe, ecco, Robert Monroe è un autore molto noto nell'ambito del viaggio astrale, le proiezioni astrali, il viaggio ultracorporeo. Io ho letto i suoi libri e mi piacciono, anzi sono anche contento che ultimamente, mi sembra l'anno scorso, un paio d'anni fa, siano usciti anche dei libri che in italiano non erano mai stati tradotti, e quindi io apprezzo la ricerca di questo studioso, che ha fatto delle esperienze interessanti, personali, poi ha creato anche dei metodi di ricerca, di studio rispetto al fenomeno del viaggio astrale. Anche qui, forse con una logica ancora un po' troppo legata a un certo scientismo, però va bene, ecco, io preferisco che questi aspetti siano poi corroborati da una ricerca esoterica diversa, però va bene, ecco, certo è che qui mi si fa riferimento al cosiddetto emisync, che è un aspetto, si fa riferimento all'emisync, ai caschetti, alle onde binaurali. Adesso qua mi chiedi la tecnica dell'emisync, cosa ne penso. Allora, io penso questo, io conosco il Monroe Institute per sentito dire, ho letto i libri di Monroe e li ho apprezzati. Non amo questo tipo di soluzioni tecnologiche, dato che inducono stati di coscienza fine a loro stessi. Cioè, tu mi dici, ma un monaco ci mette 30 anni, invece io mi metto il caschettino e parto. Ho capito, ma il monaco ci mette 30 anni perché non ha quello come scopo. Si dedica ad una più ampia ricerca e levatura spirituale, la quale, come corollario, implica anche eventuali esperienze di meditazione o viaggio astrale. Dal mio punto di vista, sensate solo all'interno di un cammino più ampio di consapevolezza e di espansione di coscienza. L'effetto in sé per sé non rientra nel mio campo di attenzione. L'emisync, i vari caschetti, c'era Persinger che aveva il caschetto, l'uso delle onde binaurali, le sostanze psicoattive, l'ayahuasca, per me sono esperienze del momento. Molto valide se cerchi quel tipo di effetto, perché ritieni che sia utile, motivante o terapeutico, ma personalmente non me ne occupo, non rientrano nel mio percorso, così come non rientrano nel percorso che insegno. Gli effetti, tra l'altro, sono soggetti a interpretazioni molto arbitrarie, personali, spesso infantili, dato che appunto non c'è un contenitore cognitivo e di consapevolezza in grado di dar loro un senso compiuto e reale, capito? Addirittura, secondo me, certe esperienze sono anche pericolose, oltre che senz'altro fuorvianti. Quindi, fate che la ricerca di queste possibilità non sia solo una ricerca di fenomeni e di suggestioni, la ricerca di un trip, o ingenuamente pensate che da lì si parta per un grande viaggio spirituale. Non è così, secondo me. Secondo me il viaggio spirituale parte da una motivazione spirituale, che è di comprensione della vita, che è di scoperta di se stessi, che è meravigliarsi di fronte al mistero della vita e delle sue contraddizioni, della sua sfida, comprendere il mistero che è dentro di noi e in quella direzione muovere i propri passi di volontà di comprensione, di consapevolezza di ciò che è la natura reale delle cose, della vita, le motivazioni fondamentali. Ecco, con maturità elevarsi ad un sistema di valori che ci permettano di dare un senso a tutto questo, come scoperta dell'essenza della vita e dello spirito in relazione alla nostra esperienza quotidiana. Questo percorso, ripeto, implica una certa, come dire, espansione di coscienza, perché diventiamo più sensibili a certe cose. Il lavoro che facciamo dentro di noi per comprendere noi stessi esalta determinate facoltà, risveglia una sensibilità ulteriore. E allora ecco che accadono fenomeni particolari, sovrannaturali potremmo definirli, no? I sogni lucidi, le esperienze ultracorporee, la medianità come fenomeno che ci permette di connetterci al nostro sé superiore, al di là delle personalità che altrimenti ci muovono. Le esperienze più diverse possono scaturire, ma essere finalmente comprese alla luce di un percorso di consapevolezza, e quindi non ci fanno sbarellare, non ci portano fuori, diventano veramente degli strumenti. Se invece cerchiamo il fenomeno di per sé, questo ci porta fuori, spesso ci devia. Certo, può anche darci un'intuizione importante, magari ci dà la sensazione che veramente la realtà non si esaurisce con la percezione materiale, veramente ci danno la sensazione della nostra eternità al di là della morte. Bene, però molto più spesso la ricerca di queste esperienze, quando fine a se stessa, è fuorviante, ci porta un po', anche perché poi non abbiamo una la capacità di contenere queste esperienze, di capire che cosa stiamo vedendo o che cosa invece crediamo di vedere, che cosa stiamo facendo, che cosa crediamo di fare nel vivere certe esperienze quando indotte da una tecnologia, sia essa una tecnologia elettromagnetica, i vari caschetti, le varie emisync, le varie cose, oppure una tecnologia chimica, come può essere quella delle sostanze psicoattive, che anche lì adesso sono diventate tanto di moda, ma presso i popoli originali, ecco, queste sostanze sono un sacramento che rientra all'interno di una più ampia cultura spirituale. Invece noi qui le desideriamo in quanto scorciatoie. Ecco, perché dobbiamo cercare delle scorciatoie quando il bello è proprio nell'esplicarsi della trama di questo film? La cosa più importante è proprio la trama, non è il finale, è nella scoperta, perché nello scoprire certe cose scopriamo noi stessi, e quando scopriamo noi stessi le cose accadono in risonanza con la nostra natura progressivamente e gradualmente rivelata, ok? Quindi tutto ciò che è perseguimento di suggestioni, fenomeni, secondo me non ha molto senso, non è neanche propedeutico, perché si parte già col piede sbagliato, a mio avviso. Ok, quindi non rientra nel mio metodo questo tipo di strumentazione. Ok, poi vabbè, ognuno ha diritto di fare tutte le sue brave esperienze, di fare i suoi errori, ma anche magari poi l'errore non esiste, esiste l'esperienza che quando ben collocata ti permette comunque sempre di aprire delle possibilità, quindi io non dico che siano cose inutili. Però è importante che non diventino delle mode o la ricerca di soluzioni facili, perché rientreremmo in sottoprogrammi della Matrix, ancora una volta, fatta di illusioni psichiche, in fin dei conti, irrilevanti sul piano della vera evoluzione. Ok? Molto, molto bene. Allora, vediamo un po' se c'è spazio per un'altra domanda, ma credo di no, perché poi c'è una domanda sul silenzio mentale, ci sono domande, lo vediamo più avanti. Bella anche la domanda che mi è arrivata da una allieva del corso di ieri su Yahweh, gli Elohim. Ecco, questo poi semmai lo vediamo la prossima volta, perché ho ancora una decina di domande in coda, per cui piano piano andiamo avanti. Quindi io per oggi mi fermerei qua, io vi ringrazio davvero, vi saluto, vi auguro buona settimana e magari avremo occasione di vederci presto. Ciao a tutti, un abbraccio.